Il Post presenta Tienimi Bordone.
Come sapete, in questo podcast si parla spesso di natura e avrete letto forse anche un articolo del Post che elenca tutte le parti che dibattono sulla questione, la contrarietà che coinvolge anche il Papa, insomma la complessità del dibattito. Si sta modificando la legge che regolamenta la caccia nel nostro paese. Allora ho pensato, chiamo Adriano Martinoli, ecologo dell'Università dell'Insubria, che è il referente di questo podcast, sia per le questioni relative ai mammiferi, perché lui è teriologo, sia per chiedergli chi devo chiamare quando voglio parlare di una blatta o di un cefalopode, e fare con lui una chiacchierata su questo argomento. È venuta una puntata un po' lunga, che se fossimo stati in mezzo alla settimana forse avrei diviso in due, però è venerdì. Sentitevela, io spero che vi piaccia e andiamo avanti così. Di solito Adriano viene interpellato su questioni strettamente legate a fenomeni ecologici, specie in pericolo, alloctonia, eccetera. Questa volta invece parliamo di una proposta di legge che ha fatto discutere molto, a quanto pare fa felici quasi solo i cacciatori, invece tutti gli appassionati di natura, gli esperti, eccetera, hanno qualcosa da dire. Qual è il punto centrale di questa proposta di legge?
Ma allora, diciamo che innanzitutto i contrasti che emergono è perché si approccia al tema del DDL 1552, che modifica la 157 del 92, con un approccio caccia sì, caccia no. Ovviamente io vorrei evitare questo approccio, perché chiaramente l'approccio al tema prelievo venatorio è divisivo, sicuramente. Qui invece la legge entra in alcuni aspetti tecnici, ovvero dà per scontato che la caccia secondo determinate regole possa essere esercitata, e va a intervenire su una modifica dell'impianto della legge che attualmente è vigente, appunto la 157 del 1992, che effettivamente è un po' datata, ha più di 30 anni, è un po' frutto dei dibattiti degli anni 80 che hanno caratterizzato le tematiche ambientaliste, l'approccio alla conservazione della natura e della fauna in generale, e se vuoi eredita anche un po' quella spinta del referendum che c'è stato, se non ricordo male, a giugno del 90 sulla caccia, no? Che lì proprio ci chiedeva di esprimerci a favore o meno della caccia. Non raggiunse il quorum, arrivammo forse al 42-43%, ma oltre il 90%, forse oltre il 92%, dissero che erano contrari alla caccia. Quindi questa lunga premessa, perdonami Matteo, è per dirti che le tematiche che stiamo affrontando ci spingono quasi naturalmente a orientarci a favore o contro la caccia, e spesso non ci permettono di entrare nel merito. La questione che cambia forse anche radicalmente l'impianto della legge, introdurre il termine di gestione come prevalente sul termine protezione della fauna, questo ha creato un po' di malumore. Anche qui io cerco sempre di cogliere gli aspetti positivi, no? Se fossimo in un contesto diverso dal nostro, la gestione, cioè il wildlife management, non dovrebbe causarci così tanta contrarietà, perché in realtà, se noi ci pensiamo, la stragrande maggioranza delle specie che sono anche citate nell'attuale 157 del 92 sono soggette in qualche modo a una forma di gestione. Quindi l'applicazione della gestione faunistica non è di per sé un aspetto negativo, lo diventerebbe nel caso in cui non si basasse su dei criteri strettamente tecnico-scientifici.
Ecco, allora, il punto, mi sembra di capire, è che si lasci all'attività venatoria in genere un ruolo non suffragato dalla scienza e costruito insieme agli scienziati, quindi agli ecologi, ai tecnici faunistici, insomma tutte le persone che si occupano del territorio, della fauna, eccetera, un ruolo di gestione un po' automatico, realizzato dai cacciatori nel loro insieme con il loro buon senso, cioè cacciando si regolano le specie e va bene così. La sensazione mia, che non sono entrato nello specifico, ho letto degli articoli che riassumevano la questione, è quella, cioè che il ruolo dei cacciatori, che già nei parchi possono, in cambio del pagamento di somme che finanziano il parco, abbattere dei capi selezionati da tecnici che sanno quello si può abbattere o no, qui invece diventerebbe voi fate che fate bene. È più o meno così?
Allora, diciamo, c'è un contesto generale su cui ti do pienamente ragione e riflette un po' l'impostazione che abbiamo in Italia, ahimè, della scarsa propensione all'evidence-based, cioè a gestire e a formulare quindi norme utilizzando informazioni tecnico-scientifiche di base e quindi riferendosi alle diverse comunità scientifiche per avere degli input. Questo aspetto decisamente in Italia manca. Poi tu sottolineavi un altro tema importante che spesso viene sfumato negli approcci al prelievo venatorio, cioè che è la modalità con cui io esercito il prelievo venatorio. Nell'ambito teriologico, nell'ambito del prelievo dei mammiferi, e in particolare dei grandi mammiferi, il cervo, il capriolo, il camoscio, esiste una modalità di prelievo e di pianificazione del prelievo che di fatto si basa proprio su un contesto di tipo scientifico. Cioè io effettuo dei censimenti, capisco qual è l'incremento della popolazione che varia di anno in anno in relazione al clima, alla disponibilità alimentare, eccetera, eccetera, e su quel, chiamiamolo, surplus di produzione, cioè l'incremento dovuto alla natalità, effettuo, esercito un prelievo, distribuendolo in modo coerente tra maschi e femmine e tra classi di età. Questa modalità di prelievo viene chiamata caccia di selezione, è il più possibile vicino a un sistema di controllo, diciamo in senso lato, delle popolazioni naturali, anche se non è un controllo naturale, un lupo, un predatore in generale non esercita la predazione sugli animali attraverso questo sistema, noi cerchiamo di simularlo, ma non è totalmente identico. Su altri comparti, ad esempio i prelievi di avifauna, non si parte da qual è il totale degli animali presenti, di quanto incrementano e quanto posso prelevare. Quindi capisco che già sull'approccio prelievo venatorio di avifauna, uccelli, prelievo venatorio dei mammiferi, esistano posizioni anche di scienziati radicalmente diverse nel rapportarsi alle norme che regolano la gestione venatoria anche per queste ragioni. E ovviamente è un baco notevole. Noi dovremmo andare in una direzione per cui capiamo ogni anno, passami la metafora, di quanto sono gli interessi, perché di fatto il prelievo potrebbe diventare un prelievo sostenibile, cioè aumentano le popolazioni di un certo ammontare ogni anno, io ne prelevo magari anche un quantitativo inferiore se voglio garantire una crescita della popolazione o simile alla produzione annuale, alla riproduzione annuale, se voglio mantenere le popolazioni stabili. Quindi esistono dei criteri per cui la caccia può diventare effettivamente sostenibile. Occorre che ci sia un'architettura intorno alla gestione faunistico-venatoria che sia ben costruita e che si affidi a delle persone con esperienze in questi settori.
Tu sei molto diplomatico, ma devo farti questa domanda. Esiste un'emergenza ecologica in Italia relativa a alcune specie che può essere risolta con questo tipo di interventi, dicendo ai cacciatori fate?
Ma allora, anche qui il contesto è un po' complesso. Attualmente, questo è un altro tema che si dibatte nel DDL 1552, no? Il tema tra caccia e controllo. Lo semplifico. La caccia è una concessione in deroga alle forme di tutela di alcuni animali, di alcune specie, mammiferi, uccelli in particolare, che viene data ai cacciatori che possono esercitarne il prelievo. Il controllo, che va un po' nella direzione in cui dici tu, invece è diverso, è sotto la gestione e la pianificazione di un ente territoriale competente, che sia un parco nazionale piuttosto che una regione, che spesso coinvolge anche dei cacciatori formati, cioè delle persone che hanno seguito dei corsi, che sotto il coordinamento degli enti territoriali intervengono nel ridurre le popolazioni. Ad esempio il caso canonico del cinghiale, non solo per la peste suina africana negli ultimi anni, ma anche per l'aumento a volte molto forte delle densità di popolazione che creano impatto alle attività agricole. Lì la finalità non è, come nella caccia, prelevo in modo tale da non incidere in modo negativo sulle popolazioni, ma viceversa, con il controllo, in questo caso sì, è uno strumento gestionale, voglio intervenire per ridurre le popolazioni e quindi far rientrare le problematiche, o nel caso di specie aliene, cioè introdotte artificialmente dall'uomo, che sono una fonte di inquinamento ambientale biologico che crea molti scompensi nei nostri ecosistemi, si interviene per rimuovere queste popolazioni artificialmente introdotte dall'uomo. In questo caso le figure che spesso vengono chiamate in causa sono proprio i cacciatori, perché in Italia non esistono altre figure con esperienze analoghe, capacità analoghe di intervenire sui territori, se non in forma limitatissima.
Quindi, scusami, il problema di questa proposta di modifica della legge che regola la caccia è che mette insieme un aspetto e l'altro, dimmi se ho capito male, usando il cappello della gestione in realtà per allargare le maglie del prelievo venatorio, quindi della caccia.
Allora, purtroppo non si è mai riusciti, perché la 157 del 92, che ti dico, è una legge datata in effetti, quindi è sicuramente una legge che ha necessità di aggiornamento. Ad esempio, in quella legge, per quanto riguarda i grandi ungulati, ad esempio il cervo, un tempo si spingeva sostanzialmente, anche indirettamente nelle norme, nelle pieghe delle norme, per creare le condizioni perché potesse aumentare la popolazione di cervo. Adesso siamo paradossalmente, in alcuni settori del nostro paese, in una situazione decisamente diversa, dove il cervo ad alte densità, l'esempio classico che spesso facciamo noi tecnici del settore, è la presenza del cervo nel Parco Nazionale dello Stelvio, che è assoggettato a una forma di controllo per ridurne le densità, perché il suo impatto è talmente forte che la rigenerazione forestale nel parco, ad esempio, uno dei problemi fra i tanti, non avviene più come un tempo, quindi c'è un impatto negativo sulla rigenerazione forestale. Quindi interviene il Parco Nazionale. Ricordo che nei parchi nazionali è fatto divieto di esercitare prelievo venatorio, non si può cacciare, ma intervengono con questa formula del controllo e coinvolgendo i cacciatori per le ragioni che ti dicevo prima. Cacciatori che hanno seguito un corso, che sono formati, che sono sotto il controllo e la gestione diretta del personale del parco in questo caso.
E quindi il problema qual è?
Il problema è che appena cerchiamo di affrontare questa tematica balziamo subito a un livello superiore, quindi non siamo più sull'elemento tecnico, ma siamo su caccia sì e caccia no.
Che comunque, scusami, è un'attività molto in declino, quindi diciamo la gravità dell'impatto della caccia sulla fauna di ogni tipo è naturalmente in decrescita, quindi accompagnare questo fenomeno naturale e tenerlo nell'alveo ecologicamente più accettabile sarebbe anche abbastanza fattibile, forse, dal punto di vista del legislatore, visto come vanno le cose nella società.
Allora, c'è un tema che è legato proprio al decremento numerico dei cacciatori, che noi leggiamo attraverso il numero di licenze di caccia erogate annualmente. Adesso siamo a poco meno che 600.000 licenze in tutta Italia. Negli ultimi 10 anni c'è un declino costante di circa il 18-20%, quindi c'è una riduzione, ed è una riduzione che ormai da alcuni anni sta mantenendo questo andamento, quindi probabilmente ci saranno sempre meno cacciatori, le corti coinvolte sono di persone che hanno età medie molto elevate. Però io vorrei, forse anche in modo provocatorio, Matteo, tornare su un tema: esercitare delle forme di prelievo faunistico può essere a tutti gli effetti una modalità di gestione ambientale. Ti facevo prima l'esempio del controllo dei cervi nel Parco Nazionale dello Stelvio, un parco nazionale a finalità di tutelare gli ecosistemi, interviene su una specie che in questo momento storico e negli anni precedenti è andata un po' fuori controllo. Certo, si potrebbe obiettare perché sta all'interno di un ecosistema che è comunque manomesso, non ci sono più i grandi predatori che esercitano a loro volta un controllo decisamente più naturale di quello che possiamo fare noi. Però la gestione faunistica serve proprio per mettere delle pezze laddove ci sono dei malfunzionamenti, chiamiamole così, o delle alterazioni, che chiaramente sono delle alterazioni direttamente o indirettamente legate all'attività umana. Ma nel momento in cui noi ne abbiamo la consapevolezza, sappiamo misurare, quantificare questi aspetti e riusciamo quindi a proporre degli interventi, ben vengano. Poi c'è tutto il tema che qualcuno si inalbererà perché l'uccisione di animali assume anche un aspetto morale, e quindi poi, sai, da questo punto di vista ciascuno di noi si rapporta a questa tematica personalmente, con i propri valori, eccetera. Però da un punto di vista laico, questi aspetti di intervento, di gestione faunistica, sono effettivamente, possono avere un loro ruolo importante nella gestione ambientale in generale. Quindi il regolare come questi interventi possono essere fatti è necessario, cioè una legge è necessaria per dare un'indicazione su qual è la strada maestra da seguire. Occorre forse riuscire a ragionare in modo molto più laico e, come ti dicevo prima, basandoci non su delle sensazioni ma su dati misurati che ci permettano di avere il polso della situazione, sempre anche verificando eventualmente quando sbagliamo direzione possiamo tornare indietro.
Quindi la legge era vecchia e quindi è vecchia e quindi ha senso modificarla. La gestione della fauna è un concetto che si può accettare, che è un concetto che già è nella sostanza parte della nostra relazione con l'ecosistema, e va bene. Il punto dolente è il non coinvolgimento per effettuare questa gestione di chi attraverso la scienza, la conoscenza, può stabilire dei piani e occuparsi, a seconda delle condizioni in cui siamo, di questa o l'altra specie, stabilendo dove permettere la caccia, dove non permetterla, in quale misura. È questo il punto?
Adesso non vorrei sembrarti fazioso, faccio lo scienziato di lavoro, non vorrei che tutto si risolvesse, non hanno coinvolto me o la mia comunità, assolutamente non vuole essere quel discorso, però certamente l'approccio scientifico, da qualunque parte arrivi, è fondamentale perché ti permette un approccio laico alle tematiche, ti permette di spiegare perché vuoi andare in una determinata direzione. Io non lo so, non sono un legislatore, tantomeno mi occupo di politica. Dobbiamo evitare di essere assoggettati troppo fortemente a delle lobby di interesse, che siano minoritarie o maggioritarie, perché quello è un po' il tema che scatena poi le crisi sociali, perché se una gran fetta di persone si sente esclusa da un processo, da una valutazione, non si sente ascoltata, poi diventa critica la situazione. L'approccio scientifico serve anche per andare in questa direzione, per valutare attentamente tutte le scelte che si fanno, che non sono fatte, passami il termine, un po' così a capocchia, ma leggendo i dati e capendo dove si vuole arrivare.
Anche perché poi la scienza è dinamica, le leggi invecchiano, nel senso che appunto nel caso del cervo c'è una gestione che prima era in un modo, adesso in un altro, e con il ritorno del lupo in molti contesti, magari tra un po' in alcune aree queste popolazioni saranno regolate dalle popolazioni di lupi che prelevano naturalmente nel loro modo. E allora in quel caso, se uno aspetta che torni il legislatore, arriva sempre in ritardo. È il tecnico, è lo scienziato che può dire non si caccia più in questo parco e invece ci sono troppi camosci di là. Adesso ho detto a caso, però.
No, però è ragionissimo, nel senso che la plasticità adattativa che può derivare proprio dall'analisi dei dati anno dopo anno in relazione all'evoluzione delle presenze di specie, del numero di abbattimento, del numero di cacciatori, eccetera, eccetera, nel complesso, parlando del tema specifico, ti permette di scegliere delle soluzioni immediatamente applicabili.
Tu, rispetto alla modifica di questa legge, sei ottimista, pessimista? Come la vedi?
Ma oddio, io penso che il fatto che si siano sollevati tutta una serie di contrarietà o di suggerimenti di modifica, e non solo nella classica opposizione, adesso scusami la semplificazione, destra-sinistra o quindi opposizione-governo, ma anche in seno al governo stesso, ecco, mi fa pensare che perlomeno ci possono essere delle basi per cambiare un po' l'approccio a queste tematiche, per aprire un po' un confronto un po' più ampio e diversificato. Tieni presente che sono ottimista di natura, è il mio difetto, il mio pregio contemporaneamente, però ecco, io spero che si vada in questa direzione, ci sia una maggior riflessione su queste tematiche.
Grazie mille.
Grazie a te.
L'Alfred e la Alma, questo film, Number 17, numero 17, non lo volevano fare, però quando lavori per uno studio di produzione cinematografica può capitare che ti capiti di fare un film che non ti va, come è il caso di questo Number 17, numero 17. Chi sta rivedendo i film di Hitchcock, o anche chi non li sta rivedendo ma sente questi finali delle puntate del venerdì e si incuriosisce, non l'avevo detto, sappia che c'è un libro fondamentale, bellissimo, uno dei libri più belli mai scritti sul cinema, che è Il cinema secondo Hitchcock, l'intervista che gli fece François Truffaut. È un libro eccezionale che consiglio molto, che si può anche consultare, perché Truffaut, uno dietro l'altro, gli chiede di tutti i film. Di questo Hitchcock dice un disastro. E poi racconta un episodio in cui voleva fare una scena con dei gatti che correvano sulle scale, però i gatti non vanno nella direzione prevista dagli esseri umani. Anzi, tendenzialmente, se vuoi che vadano sulle scale, scappano all'indietro, alla base delle scale, come pare che sia successo sul set, e quindi poi hanno rinunciato a questa inquadratura. Il film è pieno di inquadrature buffe, bizzarre, ombre, giochini di thriller quasi parodistici. È quasi una parodia di un thriller, forse perché Hitchcock non aveva voglia, forse perché voleva prendere in giro un po' il genere e renderlo bislacco, vagamente sopra le righe. Il film è vagamente sopra le righe anche in termini di capovolgimenti di fronte. In un'ora e tre minuti tutti quelli che si presentano con una identità in realtà non sono quello che sembra, ma in una maniera talmente sistematica e continua che dopo un po' uno dice sì, vabbè, però a un certo punto. È una storia di rapinatori che si nascondono in una casa, un investigatore entra nella casa per indagare e da lì in poi continuano a entrare in scena personaggi i cui rapporti, le cui identità sono talmente poco chiari che diventa più o meno un Luna Park di facce strane. C'è un po' di espressionismo, ombre, giochi di luce, è tutto pre-noir in qualche misura, il che è interessante. E poi c'è una parte finale dove c'è un lungo inseguimento fra un autobus e un treno che è un po' Speed, diversi decenni prima di Speed. Rispetto allo Speed originale ci sono tanti modellini, tanti dettagli, la cosa è un po' amatoriale, ma sono gli anni 30, bisogna essere indulgenti. È una sequenza emozionante, va bene così. Il film in assoluto non è bello, ci sono degli elementi interessanti. Il prossimo film da vedere è Waltzes from Vienna, Vienna di Strauss del 34. puntata veramente molto lunga, me ne rendo conto, ma è un'eccezione. Per scrivermi tienimibordone@ilpost.it, vi auguro un fine settimana di cui vergognarvi comodamente a cose fatte lunedì con una decina di gradi in meno.